previsioni del tempo.
Paolo Corazzon, buongiorno.
Ma buongiorno Barbara, che piacere sentirti, eccomi.
Piacere nostro. Allora, partiamo per favore subito dalla situazione nel sud Italia, perché abbiamo sentito Niscemi, la Sicilia. Cosa si prevede per le prossime ore?
Allora, effettivamente sì, situazione che resta delicata, perché anche da un punto di vista meteorologico purtroppo sempre molta variabilità. Oggi sono in atto proprio al momento delle piogge, ma tenderanno ad allontanarsi, quindi la giornata odierna da un punto di vista meteorologico non sarà critica per la Sicilia, ma domani arrivano purtroppo nuove piogge, domani giornata più delicata perché arriva anche parecchio vento, domenica poi tenderà sia a migliorare, però il weekend per la Sicilia purtroppo sarà l'insieme di molta variabilità anche, ahimè, la zona di Niscemi.
E questi giorni della merla che sono arrivati per il resto d'Italia com'è?
Allora guarda, intanto gran freddo non fa, quindi a questo punto di vista possiamo stare tranquilli, solo il nord avrà mattinate piuttosto fredde con valori vicini allo zero al primo mattino, quindi il nord un po' più freddino, ma il centro-sud si viaggia oltre i 10 gradi, vicine anche ai 14-15. Per il resto fine settimana discreto, direi un po' più grigio al nord e sull'Adriatico e con le isole maggiori, però che come ti dicevo vedranno arrivare nuove piogge tra domani e dopo, anche la Calabria, queste le zone più sfortunate. Speriamo per la Sicilia che non siano situazioni critiche, ecco.
Questa è un po' la situazione, Paolo Corazzona, grazie, buon lavoro e a presto.
A te, grazie a tutti.
E allora, grazie per essere con noi anche questa mattina, questa RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia, Barbara Sale e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102 e 5. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno caro amico, eccoci qua.
Siamo notte tranquilla qui. Questa oppure che sappiamo
sempre agitate,
che
le mie notti sono sempre agitate, purtroppo cerco di non sto a livelli di quelli di Barbara Sale,
certo,
no, Barbara Sale sono famose, la gintoneria di Milano, peccato è chiusa, per Barbara ha trovato un'altra sede.
Ma io al limite sposto i mobili alle 2 di notte. Notte, dove vuoi che vada?
In questura sanno tutto. Comunque,
sanno tutto, e anche la Cerenza nel prossimo processo farà il vero nome di chi forniva il materiale di droga,
il gin
e fumo.
Farà
il nome è Barbara Sala. E questa è la verità, Barbara. No. Le tue notti sono famose.
Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche questa mattina ci siamo svegliati con notizie che arrivano dalla Sicilia, ma soprattutto immagini, Niscemi. Ne parliamo da giorni, purtroppo, per ciò che sta accadendo. E al di là poi di vedere, insomma, adesso cosa succede, la priorità è mettere in sicurezza il paese e soprattutto gli abitanti. E poi però si dice, parte la polemica come sempre, si usino i soldi del ponte sullo stretto, dice l'opposizione, per sistemare il territorio. Salvini dice no, i fondi per il ponte non si toccano. Voi da che parte state?
No, è inutile che guardi me. Io dico ancora una volta, per l'ignoranza e l'incompetenza di chi gestisce una regione, noi dobbiamo buttare ancora miliardi.
Una regione?
Io direi no, questa giusto. Regione in questo caso. Bisogna avere il coraggio di dirlo, perché questo non è come al solito un disastro dovuto, come ci fanno passare, il clima, il tempo, il ciclone Henry, tutte le balle varie che ci raccontano. È l'ennesima dimostrazione di incompetenza, di incapacità. Vi farò e vi darò lettura delle varie ordinanze che si sono susseguite negli anni e voi capirete come dal 1997, anno in cui c'è stata la prima grave tragedia di quella zona, non si è fatto nulla, ma sono stati messi ben milioni di euro, montagne, ma non si è fatto nulla. Ecco perché io dico che è ora di finirla, e a me dà molto fastidio, perché per l'ennesima volta è la gente che ci rimette. E allora non troviamo il tempo, possiamo dire che questa è l'ennesima tragedia annunciata, figlia dell'ignoranza e della incompetenza, punto.
E ne riparleremo alla prossima tragedia, archiviata questa ce ne saranno purtroppo altre, questo è matematico come sempre è stato. Allora, tornando alla domanda, vogliamo sentire voi su questo, fondi per il ponte vanno usati secondo voi in questo caso per sistemare il territorio, sì oppure no? 02 25 15 15 per venire in diretta insieme a noi e parlare con Massimo Giletti. Partiamo con Michael Jackson.
100 secondi con
Maurizio Belpietro.
Buongiorno direttore, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua.
Buongiorno. Allora, Maurizio, buongiorno Maurizio, direttore della Verità, di Panorama, volto forte di Mediaset. Allora,
di Mediaset, no.
Beh sì, dai, sei un uomo che tiene...
Sono un ospite.
Sì, sei un ospite, ma io non riesco mai a averti, quindi la tua presenza sulle reti media...
Ecco, no, sono qua.
Bravo,
ma... RTL mi hai sempre.
Sì, ma lunedì sera, una volta, come regalo natalizio, magari, o Pasquale, visto che siamo vicini.
Ma Natale è lontano. Cioè,
no, Pasqua è vicina.
Pasqua è vicina, va bene.
No, ma fan bene, lo tengono stretto perché Maurizio è un combattente e ha anche una visione delle cose che serve molto... per ragionare, poi si può essere d'accordo con altri, eccetera. Ti chiedo una cosa, ho detto prima che io mi sono stufato di sentire, poi entreremo in altre questioni, che siamo di fronte all'ennesima tragedia del maltempo, eccetera. E ribadisco che poi farò l'elenco delle ordinanze, delle decisioni prese, non prese, che fa rabbrividire. A Niscemi siamo di fronte a una vergogna preannunciata, annunciata da oltre 30 anni. Perché non abbiamo la forza di dirlo? Adesso, al di là di dove metti i soldi, se li togli dal... che è una cazzata, posso dirlo? Cioè, non è che uno non può fare le due cose, il problema è che non fanno mai neanche né una né l'altra. Cosa pensi?
Penso assolutamente come te. Perché? Perché in 30 anni non hanno fatto niente. In 30 anni sono stati a vedere questa frana, dopodiché ogni tanto c'era qualche allarme, ma poi rientrava e quindi nessuno si preoccupava più, e siamo andati avanti come si va avanti spesso in Italia, nell'incuria. Le decisioni non si prendono. Se uno fa l'elenco di tutti, di tutte le tragedie, di tutti i disastri, le catastrofi che sono capitate, sono tutte uguali, hai ragione. Quella di Niscemi è uguale a quella di Casteldaccia, dove si sapeva che avevano costruito una casa... che era una casa poi abusiva costruita vicino al torrente, quando c'è stata l'inondazione,
no, proprio dentro il torrente, era dentro il torrente,
e quindi, cioè, si sapeva lì è drammaticamente, ci sono stati anche 9 morti, ma a quella di Ischia, cioè, Ischia ci sono una serie di problemi, nel senso che hanno lasciato costruire abusivamente. In questo caso magari le case non saranno abusive, ma sono state costruite su una frana. Si sapeva che c'era la frana, non è che la frana è proprio arrivata all'improvviso. Cioè, da 30 anni, anzi da 236 anni si sa che c'è, che quel terreno è pericoloso, che lì c'è... E non si è fatto niente, perché poi ci si dimentica sempre delle catastrofi, delle tragedie. Sono tragedie annunciate.
Allora, mi ricordo che mandai in onda una fotografia del periodo... Adesso, per carità, che qua mi alzano, mi dicono subito che sono fascista. Nel periodo fascista, mussoliniano, Ischia venne fatta tutta un sistema idrogeologico perfetto, proprio nella stessa zona che poi negli anni 2000 viene fuori, viene giù. Allora, perché? Perché non si era mai più fatta la manutenzione. Quindi quella foto è là. Nessuno la può contestare. Adesso dicono: ah, perché parli della Sicilia, parla dell'Emilia Romagna. Ma quante volte abbiamo detto che nell'Emilia Romagna è un disastro quello che hanno fatto?
Allora, se uno prende, per esempio, in Emilia Romagna, prende lo studio dell'ISPRA, cioè di quelli che si occupano del territorio, dei problemi ambientali, così. Ma allora, vedete, la mappa del dissesto idrogeologico in Italia, l'Emilia Romagna è quella che ha più problemi. Perché? Perché ci sono tanti torrenti, perché c'è il rischio di esondazioni, bisognava fare delle opere, non le hanno fatte perché ci sono le nutrie, perché bisogna difendere gli argini, perché c'è la flora, così, e al risultato non si è fatto niente. Poi ci sono dei fenomeni naturali, i fenomeni naturali possono essere forti, meno forti, arriva una pioggia, arriva, risultato, allagamento. Ma signori, lo si sapeva, cioè se negli anni 60, negli anni 50 abbiamo avuto delle inondazioni, vuol dire che il problema esisteva già da 40 anni fa. Poi noi possiamo trovare la soluzione e dirci: ah, ma il cambiamento climatico, per quello assolve tutti, no? È un fenomeno, così dobbiamo rinunciare a ridurre le fonti fossili. Sì, va bene, poi dopo dobbiamo decidere come ci riscaldiamo e tutto il resto, no?
Andiamo con la diligenza. Allora, un altro
andiamo
tema.
Con la diligenza.
Andiamo con la diligenza.
Dire una cosa.
Sì.
Quindi c'è il problema della politica, sicuramente, c'è il problema della burocrazia, sicuramente, c'è anche un problema della magistratura, perché che la magistratura arrivi 30 anni dopo a dirmi indaghiamo per disastro colposo, io mi domando, ma in tutti questi anni non si è posto il problema qualcuno di dire attenzione perché lì sta succedendo qualcosa?
Adesso ti non faccio l'elenco poi. Allora, Maurizio, c'è un altro tema di dibattito molto acceso. Io trovo veramente al limite questa scandalosa due sentenze, una che riguarda un carabiniere a Roma condannato credo a 3 anni per aver difeso un collega che era stato pugnalato con un cacciavite nel corso
il primo
di...
grado, quindi lunga.
No, beh, intanto è stato condannato in primo grado.
Lunga.
Lunga, certo, primo grado, va bene.
Poi... La provvisionale, scusate, è immediatamente esecutiva. Infatti,
sì.
Gli avvocati dei parenti hanno presentato subito la richiesta di essere liquidati.
No, ma quello che è incredibile è che io do merito a Maurizio Del Pietro di aver fatto partire immediatamente una colletta per sostenere questo carabiniere che ha raccolto centinaia di migliaia di euro, sui quali, se non sbaglio Maurizio, i parenti, fino a quelli anche che abitano, non lo so, da tutte le parti del mondo, si sono...
In Siria, in Svizzera,
in Siria,
cioè, parenti che
sono fatti vivi.
Che probabilmente non lo vedevano da anni, si sono improvvisamente fatti vivi dicendo, beh no, noi abbiamo fatto un danno e quindi sono stati liquidati.
No, ecco,
somme che non torneranno mai indietro se nel caso venisse riformata la sentenza.
Secondo punto, a Milano, Rogoredo, zona limite da sempre, omicidio volontario per un poliziotto, poi bisogna sempre vedere tutto quello che è successo, che all'interno di questo bosco uccide un signore che aveva un bel po' di precedenti, eccetera. Io vado al di là della follia di dare omicidio volontario, che vuol dire da 21 all'ergastolo. Il problema qua è che chi ha curriculum incredibili non viene mai espulso, decreti di espulsione, c'è un sistema, Maurizio, c'è un sistema che impedisce qualsiasi cosa, nonostante la destra sia al governo, perché la destra ha detto faremo le nostre città più sicure questo non arriva, c'è quindi qualcosa che non torna.
Eh sì, c'è qualcosa che non torna, perché c'è un sistema. Se tu per una serie di regole fai il decreto di espulsione, ma poi il decreto di espulsione viene impugnato e quindi viene impugnato e chi doveva essere cacciato rimane in Italia. Poi fa perdere le proprie tracce, la lentezza della giustizia per analizzare i ricorsi e i controricorsi e il risultato è che queste persone rimangono assolutamente qui. Quindi tu hai... ne parlavo ieri sera con un rappresentante delle sindacale delle forze dell'ordine, tu hai persone che vengono fermate 6, 7, 8 volte, ma continuano a rimanere qui. Perché? Perché non c'è la possibilità di prendere. Innanzitutto, se non devi stare in Italia, ti chiudo subito in un centro di trattenimento e rimpatrio. E invece no, non si può fare, anzi vogliono chiudere i centri di rimpatrio perché dicono no, non vanno bene. Dove li tieni?
Però ripeto, c'è la destra al governo. E quindi sì. Da 3 anni, quindi no, vedo che Luigi, che sai che lui appartiene al
il
mondo,
circolo,
è molto sostenuto dal circolo del PD della Duscia, che lo vogliono farlo votare a Tarquinia. Ecco, ma cosa si deve fare? Cosa dovrebbe fare un governo? Espulsioni difficilissimo, i paesi non li vogliono originari, però noi li lasciamo andare in giro con un decreto, un foglietto che non serve a niente.
Assolutamente, quindi dobbiamo prendere una cosa e stabilire che tutta la legislazione che è stata fatta finora non serve a fermare i clandestini e soprattutto quelli che devono essere cacciati perché hanno compiuto dei reati o hanno commesso qualche cosa. Ci vogliono dei centri di trattenimento, bisogna farli perché negli altri paesi se ti prendono e tu non puoi stare in quel paese, ti rinchiudono da qualche parte, non è che ti danno un foglietto, cioè un biglietto e ti dicono guardi se ne vada, perché quel biglietto non serve assolutamente a nulla. Poi c'è un mondo, noi paghiamo l'altro fatto incredibile, noi a queste persone che devono essere espulse paghiamo gli avvocati, c'è un mondo di cui non si parla, costituito da legali,
certo,
che si occupano solo di quello. Questi legali spesso si accontentano delle 2-3 mila euro di persone che neanche conoscono, ma ormai fanno le cause e i ricorsi in fotocopia. Cioè, noi abbiamo più avvocati, a Roma ce ne sono più di quanti ce ne siano in
tutta Maurizio,
Francia,
no? Siamo un paese, questo, per fortuna, che fornisce garanzie. Tu siamo talmente democratici, benissimo, grazie a Dio, io dico, basta che poi si arrivi.
Però noi spendiamo 500 miliardi l'anno
chiaro,
per
è chiaro, tutto, è chiaro.
Cioè, finanziamo
Maurizio,
il trattenimento di quelli che rimangono in Italia e magari commettono pure dei reati. Li finanziamo noi con i soldi dei contribuenti. Questa è la
Maurizio,
cosa
ti ho risparmiato Cran Montana e il mondo svizzero.
Vabbè, quello potrei aprire un capitolo. Perché
no, perché sai
vergogna.
Che mi hanno insultato e mi hanno anche
dalla
detto.
Svizzera.
No, i politici e i giornalisti svizzeri mi hanno attaccato perché ho ritenuto indegno dare. Calcolare 200.000 euro per i 40 morti, perché alla fine è questo quello che la società vallese. Quindi ti risparmio perché dobbiamo andare in pubblicità.
Chiudiamo, direttore, flash suo di Giletti, 20 secondi, messaggio di un ascoltatore arrivato adesso: da 3 anni governa la destra e ancora date la colpa alla sinistra.
Ma chi dà colpa
un
alla
flash
sinistra?
Su questo.
Ma chi? Ho 3 anni ho detto che governa la destra, non riesce. Ma come fate a leggere quello che non dico? Da 3 anni ho detto governa la destra e non riesce. Cavolo.
Direttore?
Non riesce per un motivo molto semplice: ci sono 20, 30, 40 anni di legislazione che devi smontare e purtroppo non la puoi smontare spesso, perché è vero, ci sono, governa la destra, ma non è che domani mattina la destra può stabilire i ricorsi non si fanno più, e
certo,
la magistratura deve espellere queste persone, no, non lo può fare, e quindi puoi decidere anche di avere aumentare le pene, mettere più poliziotti, ma ne abbiamo già tanti, ma non riesce a cambiare la situazione se non cambi le norme.
Grazie,
grazie
direttore,
grazie
a Maurizio Belpietro.
Io leggo il messaggio migliore, però fate pagare a Santarelli gli avvocati, ecco, perché è colpa di Santarelli.
Stupendo.
La colpa è di Santarelli e della sinistra.
C'è anche chi dice: ho una foto esclusiva, la darò a Giletti. Attraverso Corona l'ho avuta Barbara Sala con la Cerenza in gintoneria.
Ma pensate,
2026.
Ah, recentissima.
Va bene, allora noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle vostre telefonate e dalla tragedia di Niscemi. Prendere i soldi dal ponte, usarli per il territorio oggi, subito, sì oppure no? Vi aspettiamo al telefono.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
Sono le 8.30 di questo venerdì 30 gennaio, Giletti 102.5, Massimo Giletti su RTL 102.5, dissesto idrogeologico, la tragedia di Niscemi che non è ancora finita. Purtroppo ci sono davvero letteralmente delle case in bilico. Giusto utilizzare, come ha proposto qualcuno, i soldi destinati alla costruzione del ponte sullo stretto per ricostruire quella zona. 02 25 15 15. Lucrezia, buongiorno.
Buongiorno, allora io sono di Palermo, quindi in quanto siciliana mi sento toccata in prima persona e sono umanamente vicina a tutti gli abitanti di Niscemi. Allora, secondo me è assolutamente giusto utilizzarli. La situazione di Niscemi, come avete detto già voi, non è una situazione nuova, ma si conosceva già da tanto tempo. Se Musumeci vuole iniziare un'inchiesta, però si dovrebbe ricordare che lui stesso era il nostro precedente presidente della
regione. E lì, e su questo sono assolutamente d'accordo.
Ismaele La Verdera ha prodotto un documento all'Assemblea regionale in cui nel 2022 era già nota la situazione in Niscemi.
La fermo. Lunedì sera faremo vedere un documento molto delicato, quindi allo stato delle cose vedrete qualcosa che inchioda definitivamente tutti su questa situazione, però l'elenco brevissimo, Barbara Sala mi dà la possibilità. 1997, tragedia, no? Crolla, quindi viene ordinata la sistemazione idraulica del torrente Benefizio, non fatto. 2006, Silvio Berlusconi in persona, interventi consolidamento frana Buscemi, non fatto. 2009, gara appalto, fatta la gara, mai portata avanti nulla, stanziati i soldi perché c'è un contenzioso. 2018, frane portano la chiusura della provinciale 10. 2019, frattura della provinciale 12. 27 ottobre 2023, stanziati 14,5 milioni, ma manca il progetto. Cioè, in Sicilia arrivano milioni di euro, milioni, milioni di euro per mettere proprio le mani nel disastro del dissesto, e incredibilmente a Niscemi non è neanche pronto il progetto. Ma allora, ma come, con quale vergogna si presentano ai microfoni questi personaggi? Dovrebbero vergognarsi, neanche il progetto su Niscemi.
Esatto, dottore Giletti, e le devo dire, siamo stanchi, perché non
e la gente povera ci rimette, chi ha fatto la casa ci rimette, chi gliel'ha lasciata fare, cioè tutto un
non dobbiamo necessariamente arrivare alle tragedie e poi assistere a queste sfilate di politici con promesse alle quali poi non segue nessun intervento poi
adesso ci sono 4 chilometri, ma la zona adesso.
E poi dico, se di infrastrutture dobbiamo parlare, se di infrastrutture dobbiamo parlare.
Grazie. Veda lunedì sera lo stato delle cose, quando leggo quel documento riservato, cosa succederà?
Che penseranno i siciliani soprattutto.
Certo. Barbara.
Andiamo da Roberto, buongiorno.
Buongiorno dottor Giletti, buongiorno a tutta la squadra. Io invece dico, non bisogna prendere i soldi dal ponte, perché i soldi, come diceva lei, non mancano. Bisogna invece spezzare quel tacito patto non scritto tra il politico e gli elettori, perché costruire da consenso elettorale anche dove non si deve. Io parlo di una mia esperienza personale. Nel 2010, chiamo dalla Liguria, dalla Palla. Nel 2010 mi sono trovato alle Cinque Terre, dove c'è stata la bomba d'acqua che ha portato via case e tutto il resto.
Certo.
Con un mio amico geologo, eravamo lì nei giorni successivi, dovevamo ripristinare le telecomunicazioni, mi diceva, guarda qui, guarda le case dei pescatori e dei contadini, non è venuta giù nemmeno una. Le case costruite lungo il rivo, portate via come le case di Niscemi intere. Perché? Perché lo sappiamo, il consenso arriva dal costruire, non dall'abbattere o da negare o da fare i rinforzi, perché i soldi ci sono, ma un rinforzo, diciamo, sul territorio non si vede. La casa costruita porta voti. E quindi non sono i soldi da prendere dal ponte, ma sono da cambiare quella mentalità di cui spesso è complice anche chi chiede e fa sanare case che non dovrebbero stare dove le costruiscono. Abbiamo pressato troppo il territorio, la Liguria è tipo Sicilia, noi siamo nella
ma anche in Emilia Romagna si è costruito in zone dove non dovevano essere costruite delle realtà, dei capannoni eccetera, lo sappiamo, lo vediamo purtroppo. Però io mi stanco di sentirmi dire che adesso è il clima il problema. Il clima semmai acuisce queste situazioni, ma sono presenti dal 1997 lì su Niscemi. Il Vesuvio, da quanto tempo ci diciamo che hanno fatto costruire case fin quasi sotto il cratere? E poi, se succederà mai una tragedia, non è che dobbiamo scoprirlo così, ah oddio, è il Vesuvio che è rutta. Eh no, gli abbiamo fatto fare tutto intorno a noi, e anche adesso nessuno sta a guardare.
Grazie Alberto, ci salutiamo.
Arrivederci, grazie. Buona giornata.
Torniamo in Sicilia, c'è
Rapallo,
Salvatore.
Rapallo,
altra zona.
Focaccia.
Buongiorno.
No, tutta la Liguria. Vai.
Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io volevo dire due cose. Allora, sono a favore dello stanziamento dei soldi del ponte verso la ricostruzione delle zone, diciamo, colpite, però ci tengo a sottolineare il fatto che io sono a favore anche del ponte. Io non capisco perché ci debba essere, per il sud, per la Sicilia in particolare, sempre questa scelta fra diciamo, interventi primari, mi riferisco chiaramente al suolo, all'acqua che manca, come sa Giletti, che è intervenuto diverse volte su questo argomento, e la Sicilia deve scegliere tra il ponte e tutti questi interventi. La questione meridionale continua a essere la questione meridionale, non ti fanno interventi a sud, non ti fanno interventi in Sicilia, e quando Si parla del ponte, io ci vedo dietro soltanto, complice il governo, in particolare la Lega, un modo per far finta di investire al sud e poi non investire un bel niente, perché io sono convinto che la Lega ancora nel suo interno mira soltanto ad arricchire il nord e impoverire.
Però Salvini ha detto stop a chi vuole in regione togliere i soldi destinati al ponte, cioè è stato molto chiaro. Appunto. Su questo, poi che l'anima della Lega abbia una divisione evidente e chiara, sono d'accordo con lei, sono due cose diverse. Se si è deciso di fare il ponte, si faccia il ponte. Il problema è che io mi occupo di dighe mal costruite e della crisi idrica della Sicilia da quando sono nato come giornalista, cioè dall'inizio degli anni 90. Cioè, allora c'è anche colpa, dobbiamo dirlo, c'è anche colpa di chi è lì che non ha mai reagito a questo, esatto, schifo di gestione, questo, di governo, questo... di potere corrotto, mafioso. Massimo, perché bisogna avere il coraggio di dirlo, perché questa cosa qua serve a star male il popolo. Se voi sentiste delle intercettazioni che ho io, dove due politici parlano, no, facciamoli star male perché poi quando hanno bisogno ci chiedono i voti e allora li possiamo, no? È questo che ha distrutto questa terra.
E questo, Massimo, questo è il secondo punto su cui volevo intervenire. Proprio su questo, cioè in Sicilia i siciliani non sono liberi di votare perché vivono di elemosina, di speranza verso il politico di turno. E tutte le volte che si è fatto qualcosa. Sì, ma tutte le volte che si è fatto qualche volta per un cambiamento, un tentativo di cambiamento, mi riferisco a qualche anno, quasi decennio fa, quando i 5 Stelle stavano cambiando qualcosa, poi tutto il sistema mediatico ha distrutto tutto quello che si poteva costruire come cambiamento. E oggi siamo, come ieri, allo stesso punto.
Allora, la fermo. Grazie. Grazie per la... mi leggo a quello che dice, intanto ascoltiamo chi arriva. Un grandissimo meridionalista, Giustino Fortunato, che era un politico, che ha detto una frase che mi sono voluto proprio segnare: il mezzogiorno è uno sfasciume pendulo sul mare. Ecco. Questa frase è perfetta, perché già fine 800, inizi 900 fotografavano la crisi di un sistema
e
delle
siamo
zone.
Ancora qui e siamo ancora Fasciume esattamente allo stesso punto. Pubblicità, vi aspetta Massimo Giletti, ripartiamo proprio da qui tra poco. Un quarto del mattino, questa è RTL 102.5 con Massimo Giletti che vi aspetta allo 02 25 15 15 dalla tragedia della Sicilia. Un messaggio, Massimo, poi torniamo al telefono. Caro Giletti, il ciclone Harry non è stata nessuna invenzione o bugia, qui c'è poco di gestione regionale da incolpare di fronte.
Il vero ciclone Harry, cari amici, e quando voi continuate a sostenere Cuffaro, quando voi continuate a sostenere politici che sono stati collusi col sistema mafioso, non è il ciclone Harry a creare i problemi, è il modo culturale di continuare a non affrontare il dramma di questa situazione. Si sapeva, era una tragedia annunciata, vi ho letto dal 97 tutti gli ipotetici investimenti, ordinanze e quant'altro, non hanno mai fatto nulla. Ma la cosa più grave, che nell'ultimo progetto, quello del 2023, ottenere soldi, presentare progetti per ottenere soldi messi a disposizione al PNR per disastri ambientali, Niscemi non compare. Non hanno avuto neanche la forza di far comparire un progetto per salvare Niscemi. E di chi è colpa? Del ciclone Harry o dell'incapacità dei politici che gestiscono queste storie? Perché se non volete vedere, allora tenetevi i politici di questo tipo. E ne parlo di Sicilia come da tutte le parti, dove c'è gente che combatte, politici bravi, in gamba, che salvano il sistema, e altri che lo affossano. Ma se non volete vedere la realtà dei fatti, a me destra, sinistra, non me ne frega niente. Perché credo che dal 97 a oggi in Sicilia abbiano cambiato almeno 10 governatori di tutte le storie politiche passate, i politici. Non è quello il punto, è l'incapacità che ha il governo, è l'incompetenza che ha il governo.
Direi che insomma, c'è da commentare, diciamo così. Sentiamo chi c'è al telefono.
Maurizio da Como, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Massimo, ciao.
Eccoci, vai.
io ti ascolto sempre tutti i lunedì e anche quando facevi la domenica. Ad ogni modo hai pienamente ragione, è la politica, un'azienda ho 30 dipendenti, è la politica che non va bene, sono i politici, guardano solo loro il portafoglio e i voti, basta. Purtroppo... andremo avanti sempre questa cosa qui, sarei sempre peggio.
No, ma vedi, oggi sentivo l'altro giorno il presidente di Confindustria che diceva il costo dell'energia delle aziende italiane continua a salire. E allora, se non è colpa della politica, di chi colpa è? Poi non fateci dire che noi andiamo tutti... La politica è l'unica cosa che ci può salvare, perché io sono per le democrazie. Ma poi perché la gente non va più a votare? Ci vogliamo porre questo problema? Perché ha sfiducia. E Niscemi è proprio il racconto chiaro, messo su carta stampata, dell'incapacità di una classe politica di destra o di sinistra, non me ne frega niente, di percepire il dramma e la pericolosità di quella tragedia, in atto dal 97. Signori, 97.
È pienamente
sono 30
ragione,
anni.
Massimo, quando dici la verità, sai cosa c'è? Ti tocco viaggiare con la scorta per la verità.
Ho capito.
Siamo così,
ma non
schifo.
Dobbiamo mollare. Tieni duro. Ciao.
Ciao.
Vai
Massimo.
Maurizio,
ciao.
Grande. Ciao.
Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Da dove, Paolo?
Io adesso effettivamente sono non d'accordo. 150 volte di più d'accordo con dottor Giletti. Io ribadisco sempre un concetto. Non sono di quelli che dicono è 3 anni che sono alla destra, cioè 3 anni che sono al governo quelli di destra non si è mai fatto niente, no? Però attenzione, io vivo in provincia di Milano, anche noi abbiamo i nostri bei problemi, il dottor Giletti lo sa, quando piove qua è un disastro.
Non riescono a salvare Milano, tutta quella zona, perché non riescono da anni a fare degli spazi di esondazione. Come anche in Emilia Romagna è la stessa cosa. Io non sto parlando che la Sicilia è messa peggio o meglio di questa. È che in Sicilia è annunciata, come è annunciata ogni volta che piove, che Milano va nella zona di Guarda, va sott'acqua. Lo sanno tutti.
Ecco. Basta. Quello che dico è che purtroppo oggi in Sicilia questo problema, come è stato detto, è da anni che c'è. Io mi chiedo a tutti i siciliani, mia moglie è siciliana, ma è possibile che quando c'è da fare un cambiamento no, torniamo a votare ancora sempre quelli, soltanto quelli, e gli dico che fiducia, e non venga a dire signore di prima siamo ricattati. A questo punto dovrebbero anche un attimino darsi una regolata, perché vuol dire che gli sta anche bene questa situazione.
C'è una lettera straordinaria, c'è una lettera, mi viene in mente una lettera straordinaria di un dottore calabrese, ricordo il cognome, Imparato. Scrive su questo giornale, sto parlando degli inizi del Novecento, a memoria, siamo noi che dobbiamo smetterla, noi meridionali che dobbiamo smettere di dire che è sempre colpa di altre parti, noi dobbiamo costruire un altro meridione. E allora io questa forza ce l'ho, perché io vedo gente, anche ha citato prima Ismaele Lavardera, ma non è che con i quali io collaboro da sempre, ma denunciare ciò che non funziona non vuol dire colpire un paese, vuol dire cercare di migliorarlo quel paese, perché ci sono giovani che se ne vanno dalla Sicilia perché non hanno futuro, e questa è la gravità, i migliori se ne vanno.
Certi problemi comunque non è che ce l'abbiamo in Sicilia,
ma
in resto
ce l'abbiamo
d'Italia,
in Emilia Romagna, ma quando abbiamo parlato Emilia Romagna li abbiamo visti, vuol dire che quando quell'immagine dell'Emilia Romagna con il fiume pieno di tronchi d'albero si blocca sotto il ponte, salta ovviamente tutto, è successa la stessa cosa dopo un anno, non hanno pulito i fiumi, e di che cosa parliamo?
No, perché adesso stiamo massacrando la Sicilia.
Non sto massacrando la Sicilia, sto massacrando chi dal 1997 a Niscemi sapeva purtroppo quello che stava succedendo, e ripeto, ho l'elenco delle ordinanze, di tutti gli impegni che hanno preso, non hanno fatto niente.
Grazie Paolo, abbiamo un altro Paolo, stavolta da Palermo, buongiorno Paolo.
Buongiorno, sono Paolo Candido, un produttore di vini. Niente, io mi agganciavo al discorso del ponte, giusto fare il ponte. Intanto è un piacere parlare con Massimo.
Grazie.
Lo seguo sempre. Purtroppo il ponte, io sono d'accordo a fare il ponte, ma quando ci siamo le condizioni, non abbiamo viabilità interna in Sicilia, andare in un paese, spostarsi da un paese all'altro è quasi un rischio, non abbiamo strade. Prima di fare il ponte bisogna sistemare la viabilità interna, solo dopo...
Sì, vabbè, adesso
dopo
cioè, il ponte è un espediente per l'opposizione per dire ci sono delle priorità, se abbiamo soldi da spendere, parentesi, ce li abbiamo questi soldi da spendere, io non lo so.
Ma
se
io,
sono soldi
io l'ho sempre detto ancora prima, cioè prima dobbiamo sistemare le nostre strade, è inutile fare il ponte dello stretto, non abbiamo strade. Che vengano i politici qua e si rendano conto veramente, non ci sono strade.
Guarda, non lo dica a me, non lo dica a me, perché anch'io ho una posizione ambigua, Barbara Sala non so che posizione ha. Io dico che l'Italia se lo facesse, lo portasse a termine, farebbe qualcosa di cui parlerebbe il mondo e darebbe anche un'immagine al nostro paese di un certo tipo, con tutte le difficoltà. Il problema è che io giro come lei la Calabria e giro come lei la Sicilia e so bene che cosa vedo. Mi faccio un esempio banale, Catania-Palermo, faccia l'autostrada, un cantiere e una corsia. Ecco, dai, solo quella per citare una. Ha ragione anche lei, però io penso che se avessimo dei politici competenti non saremmo ridotti a questo punto.
Sì, adesso sembra che solo colpa, ci saranno anche responsabilità personali.
Solo colpa loro.
È troppo facile, però, perdona.
No, è la verità. Chi comanda? Chi gestisce i soldi? Chi non fa un progetto su Niscemi? Mia nonna?
Ok, e chi c'è anche che costruisce la propria casa? Paolo, grazie Paolo. Abbiamo un minutino. Sbagli. C'è anche Ippolito in attesa, ce ne sono tantissimi. Purtroppo non ce la facciamo a sentire tutti. Ma Ippolito, in un minuto sentiamo. Buongiorno.
Ippolita.
Perdona. Mi perdoni.
Ah, prego, buongiorno. Allora, premesso tutto quello che ho sentito, mi fa venire abbastanza la pelle d'oca. Nel senso che sentire che non c'è ancora un progetto nel cassetto, nonostante si sapesse che sarebbe successo. Non si sapeva quando, ma si sapeva che sarebbe successo. Mi sembra di capire che però è la stessa situazione dell'Emilia-Romagna, di Milano, quindi tutto il mondo è paese.
No, perché la Schlein era vicepresidente della regione Emilia-Romagna.
E come scrivono adesso, il ministro Musumeci era presidente della regione Sicilia.
Stavo arrivando anche lì, perché mi fa ancora più ridere questa situazione di destra, sinistra, centro.
Anche a me.
Perché io infatti sono d'accordissimo con lei e io sappia che la adoro, la seguo ovunque, la adoro.
Grazie.
Di fronte a questa situazione.
Non come Barbara Sala.
Cosa dici? No.
Di fronte a questa situazione, cosa si fa?
Io faccio il tifo per la natura, ne richiamo l'estinzione di massa.
Vabbè.
È giusto,
come i dinosauri.
È giusto che la natura fa il suo corso noi non riusciamo ad adattarci perché siamo dei deficienti. Quindi è giusto che la natura vada avanti a fare il suo corso.
Vabbè, sperando che non ci butti giù altri paesi. Ecco.
Allora, grazie, un bacio, grazie, Ippolita. Un bacio, grazie Ippolita. Buona giornata. Senti, la natura, quando dice questo, però, lei dice. Sotto, se tu vai a costruire nei fiumi, negli alvei dei fiumi,
certo.
Se tu fai dei ponti dove fatti in un certo modo,
ma ci sarà anche responsabilità personale.
Barbara Sala,
colpa solo della politica.
Dove andrà Barbara Sala questa notte? Ma, al Twiga?
Ma cosa dice? È andato a dormire.
Barbara Sala al Twiga.
Che domani è uno stop news. Vado a dormire, dai, ci ascoltiamo i Police adesso.
When they have luck, when Sue scares me.
facile. Ipolis qui su RTL 102.5 a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì mattina, 30 gennaio.
So che Massimo ha un
per chiudere con un po' di ironia, perché un attimo, allora per chiudere con un po' di ironia, ci scrive Giletti, lei ha detto che Barbara Sala frequenta la Cerenza le notti di Milano. Ecco, in effetti dice Giuseppina Baiocchi, che scrive da Sago.
Ma cosa stai dicendo? La sei inventata?
Il vestito che indossa, lo dico per
chi ci segue in radiovisione,
sembra che abbia delle foglie di marijuana.
Ma sì, me lo dici
lo
tutte
dice
le volte,
lei, signora.
No, tutte le volte che lo indosso, me lo devo ricordare adesso.
No, ma è la signora, è la signora,
sei tu,
Giuseppina Baiocchi da Sago.
Guarda, se esiste veramente, poi ci denuncia. Allora, chiudiamo la puntata di oggi, che è meglio, vi prego. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo qui, e lunedì sera alle 3:21:20 lo stato delle cose, e vedremo questi
indosserò
documenti.
Un vestitino come quello di Barbara, anch'io, perché carica.
Ti mando solo la parte verde,
carità,
se vuoi.
Grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi
RTL
Santarelli.
Sempre nostra. Vai,
grazie,
ciao,
Massimo
grande
Giletti.
Boss Lorenzo.
Ciao.